Allora, iniziamo a parlare di carcere partendo da Torino, visto che pochi giorni fa è fuoriuscita dalle maglie della censura carceraria la notizia dell'ennesimo suicidio all'interno del carcere torinese Le Vallette, ennesimo suicidio avvenuto all'interno di un'area specifica del carcere, quella dei nuovi giunti. Altra caratteristica che accomuna molto frequentemente le persone, le precondizioni caratterizzano le persone che si tolgono la vita all'interno del carcere e con una frequenza abbastanza evidente in quello torinese, riguardano persone che sono state tratte da poco in arresto, in stato d'arresto, che finiscono in una sezione in cui i punti di riferimento sono ancora più vaghi rispetto alle altre sezioni carcerarie, ovvero i nuovi giunti, in cui si viene sostanzialmente parcheggiati per un tempo non definibile, nel senso e non definito al di là di quelli che sarebbero i dettami del regolamento interno, all'interno del quale soprattutto se non si è italiani non si ha davvero alcun tipo di possibilità di contatto con qualcuno che possa spiegarti un po' che cosa ti succederà al di là magari dei tuoi compagni di cella, motivo per cui due persone sono morte in carcere nel giro di pochi mesi e tutte e due all'interno della sezione Nuovi Giunti del carcere di Torino. No, mi correggi, la persona precedente non era nei nuovi giunti, nel blocco A, no, correggi, intanto svegliamo un attimo, non sono da solo dietro i microfoni, sono in compagnia di una compagna, ciao Lia.
Ciao.
Fai benissimo a puntualizzare che non era nei nuovi giunti.
Sì, il ragazzo che è morto 3 giorni fa era veramente appena arrivato alle Vallette, era un ragazzo di 35-36 anni del Gambia, arrestato mercoledì e si è ucciso venerdì, 3 giorni fa. Ed era effettivamente nuovi giunti, era passato per l'udienza di convalida dell'arresto, il GIP si era preso qualche giorno per decidere se tenerlo in carcerazione preventiva o no e lui si è ammazzato prima. E probabilmente appunto nel contesto di cui parlavi prima, di appunto essere strappato velocemente dalla propria libertà e finito in balia di un'attesa di decisioni sulla sua vita che senza avere probabilmente nessuno strumento per comprendere neanche quello che appunto stava succedendo. L'altro ragazzo che è morto, che era un ragazzo brasiliano, è morto a Ferragosto proprio. E era anche lui entrato in carcere per la prima volta e per dei piccoli furti e il Tribunale di Sorveglianza aveva effettivamente convalidato la misura cautelare in carcere e a quel punto era stato mandato al blocco A dove sappiamo che aveva già tentato un suicidio. Dopo questo tentato suicidio era stato mandato al Sestantino che di fatto è il reparto ad alta sorveglianza per i casi di suicidio, che è quello che rimane ora del Sestante, che era il reparto nel senso che adesso è in ristrutturazione ma di fatto è ancora attivo il reparto, che è il reparto di psichiatria all'interno delle Vallette, su cui c'è già stato uno scandalo a novembre dell'anno scorso e da cui sappiamo da notizie che ci arrivano sia da detenuti che da parenti che dallo stesso report di Antigone famoso che a novembre ha fatto scandalo essere di fatto un reparto di tortura rispetto a la sofferenza psichica delle persone che vi sono recluse. E lui sappiamo che è passato dal Sestantino, quindi sappiamo che oltre appunto alla questione della carcerazione preventiva e del fatto di essere ingabbiato nelle maglie dell'istituto totale della sua violenza, sappiamo che è passato dalla psichiatria in carcere, che effettivamente è un livello di violenza a sua volta altissimo, e che dopo essere passato è stato chiuso in una cella da solo, gli è stata ridotta la sorveglianza perché non più considerato a rischio di suicidio e lì è riuscito a uccidersi.
Sì, tra l'altro rendiamoci conto che la notizia di quest'ultima morte veniamo a sapere quantomeno l'origine di questo ragazzo, che prima veniva semplicemente identificato come africano. Da un articolo sul Manifesto compare per la prima volta il fatto che potrebbe provenire dal Gambia, ma non ci è dato sapere assolutamente il suo nome, la sua storia, se siano stati contattati i familiari. Si sa semplicemente che è finito in carcere per il furto di delle cuffiette Bluetooth. Rendiamoci conto appunto che molto probabilmente, se non si fosse trattato di una persona di origini straniere, non sarebbe neanche finito in carcere, sarebbe rimasto a piede libero con una denuncia, visto che non si tratta neanche di un furto aggravato, si tratta semplicemente di un taccheggio, per cui chiunque abbia un'abitazione o semplicemente quel tipo di tutela sociale che consente di evitarsi immediatamente l'arresto in carcere, ecco, se lo sarebbe potuto evitare. Nel caso specifico questo ragazzo è stato buttato nei nuovi giunti senza alcun tipo di supporto, e vediamo molto bene come è andata a finire.
Sì, infatti esattamente quello che è successo è similmente probabilmente quello che è successo ad Alessandro, che si è ucciso a metà agosto, e che entrambi sono finiti appunto all'interno della dinamica punitiva, che è perfettamente inserita all'interno della violenza della detenzione, che è quella appunto di usare il carcere in modi sempre punitivi, che tendono appunto a poi non dare nessuno strumento neanche di speranza rispetto alle possibilità che ci sono di uscire da quella struttura lì. Ieri siamo stati in un presidio che abbiamo organizzato appunto in seguito alla notizia di questa ennesima morte. Siamo andati davanti alle Vallette e la notizia si era già diffusa nei due blocchi con cui siamo riusciti a parlare effettivamente dalle finestre, che sono il blocco B, dove la morte è avvenuta, e il blocco C. Soprattutto al blocco B erano molto incazzati, giustamente, e fin da quando ci hanno visto arrivare da lontano hanno tirato giù uno striscione con scritto basta morti, hanno fatto moltissime battiture, hanno insomma protestato, hanno cercato di comunicare con noi il più possibile la loro rabbia e le condizioni in cui vivono, e appunto la disperazione di vedersi un suicidio dietro l'altro. Sappiamo che l'ultimo suicidio, quello di Alessandro, di metà agosto, ha poi fatto nascere una lunga protesta che è partita dal blocco del femminile, e che è partita una decina di giorni dopo la morte di Alessandro, e che è stato uno sciopero della fame a staffetta, che è durato un mese fino al 25 settembre, che è conclusosi appunto simbolicamente il giorno delle elezioni, e lanciato a partire come risposta dalla morte di Alessandro, che dicendo appunto che di carcere non si muoia più. Purtroppo a due mesi da quell'inizio di quello sciopero è morto un altro ragazzo, e poi lo sciopero si era appunto allargato a richiedere 75 giorni di liberazione anticipata e protestare contro le invivibili condizioni di detenzione che ci sono al carcere delle Vallette. Lo sciopero della fame a staffetta del femminile si era poi rapidamente si erano unite alcune sezioni del blocco B, proprio dove è morto adesso quest'altro ragazzo, che aveva aderito con uno sciopero del carrello durato anche lì un mese. E adesso non abbiamo notizie chiare di quali siano le intenzioni delle persone detenute dentro il carcere. Sappiamo che ieri li abbiamo appunto sentiti molto incazzati, molto determinati, in seguito a questa appunto ennesima morte dentro le Vallette.
Sì, tra l'altro siamo arrivati a 74 morti all'interno delle carceri italiane, 74 morti suicidi ovviamente, siamo a 142 morti complessive all'interno dell'apparato detentivo italiano. Basta seguire lo storico del conteggio dei morti, del body count realizzato da Ristretti Orizzonti, il dossier Morire di Carcere, che descrive appunto con una semplice, forse sterile cronologia e appunto conteggio dei decessi, l'andamento dal 2000 a oggi della tendenza appunto della natura mortifera del carcere, e possiamo tranquillamente osservare come i 74 morti 74 morti suicidi a cui siamo arrivati negli ultimi giorni rappresentano un tristissimo record, nel senso che l'anno precedente che aveva raggiunto una cifra simile era stato il 2009 con 72 morti. Al 31 dicembre 2009 siamo solo al 31 ottobre del 2022 e già contiamo 74 morti suicidi. Questo ci indica veramente la natura di macchina che sottrae il controllo delle vite alle persone, che rinchiude, ma anche che le spinge a togliersi la vita in moltissimi casi, soprattutto se sono persone particolarmente vulnerabili. Un elemento interessante che mi ha fatto venire in mente quello che raccontavi rispetto alla mobilitazione che c'era stata quest'estate, appunto dopo l'ennesimo suicidio, ce n'erano stati all'incirca due a distanza molto ravvicinata all'interno del carcere delle Vallette, quando le ragazze del femminile hanno iniziato a prendere parola, seguite poi da diversi detenuti del blocco B. I morti erano 57. Rendiamoci conto di quanto siano aumentati nel giro di pochissimo tempo. Come risposta a tutto questo, il dibattito politico si sta invece imperniando su una dimensione esclusivamente propagandistica dello strumento carcerario, nel senso che questo governo di esplicita postura reazionaria utilizza da sempre nella sua propaganda un tema, quello della certezza della pena, e non sono mancati negli ultimi giorni gli appelli da parte della stessa Premier Giorgia Meloni a ribadire la rilevanza della certezza della pena all'interno del loro programma politico, in qualche modo anche per bilanciare le aperture leggermente più garantiste del ministro nominato dallo stesso governo Meloni, ministro della giustizia Nordio, che in qualche esternazione, probabilmente seguita a qualche scuzzetta recapitatagli direttamente dalla Premier, aveva espresso semplicemente un parere riguardante il fatto che il carcere non debba essere l'unico strumento di somministrazione della pena, che esistano anche pene alternative. Ecco che immediatamente sono partite le modulazioni politiche per affiancarlo con un sottosegretario dello stesso partito, sempre di Fratelli d'Italia, Delmastro, decisamente con posizione più carcerofile. E un altro dato interessante riguarda il fatto che la linea di Giorgia Meloni, che in qualche modo sembra avere una forte presa su tutto l'apparato ministeriale che ha costruito, riguarda, rispetto a quello della giustizia, la classica proposta di costruire nuovi posti gabbia come risposta al sovraffollamento, nonostante tutti i dati storici rispetto agli interventi di edilizia penitenziaria in momenti di sovraffollamento emergenziale abbiano indicato come quei posti semplicemente vanno a riempirsi. Più si estendono i posti gabbia, più questi vanno riempiti, più l'apparato detentivo diventa ipertrofico, diventa uno strumento per inghiottire sempre più pezzi di popolazione. Rendiamoci conto che siamo in una cifra che oscilla tra i 55.000 e i 60.000 corpi gestiti dallo Stato all'interno di questo programma sociale di gestione della marginalità, che è il carcere contemporaneo, e non c'è certo un aumento della popolazione che lo giustifichi. Se negli anni 80 il numero di persone detenute era metà rispetto a quello attuale, abbiamo visto come nell'arco di 40 anni questo sia esploso sostanzialmente, e la costruzione di nuove galere non fa che aumentare il numero di persone che queste contengono. Un altro motto, un altro slogan che ha assunto anche una rivoluzione semantica, una rivoluzione del suo significato, è quello della certezza della pena. Un termine che è stato completamente stravolto, perché se si va a vedere che cosa volesse dire certezza della pena quando è stato introdotto all'interno del lessico penale, vuol dire semplicemente che rispetto a un tipo di azione commessa dall'individuo, l'individuo stesso che ha commesso questa azione deve essere informato e consapevole del tipo di pena che, alla quale andrà incontro. Nel senso, se per esempio rubo un parmigiano, la condanna possibile va da tot a tot, potrò scontare la pena in questo modo o in quell'altro e non potrò per esempio venire linciato. Cioè, la certezza della pena vuol dire che potrò essere punito con gli strumenti che il sistema ha costruito, realizzato, studiato per punire le persone, che possono essere gli arresti domiciliari, una sanzione pecuniaria o il carcere, e questo è una certezza della pena che aveva una forma, una funzione di, diciamo, garanzia di prevedibilità per chi finisce all'interno delle maglie dell'apparato sanzionatorio. Adesso invece, nel nuovo lessico, che oramai ha preso campo perché questo significato originario è praticamente sparito, certezza della pena vuol dire certezza della sofferenza, vuol dire certezza che lo Stato vendicherà l'atto compiuto da un individuo facendolo soffrire all'interno delle carceri.
Sì, sicuramente questa questione rispetto alla situazione dei suicidi dentro le Vallette è assolutamente lampante, nel senso che quasi la metà delle persone recluse alle Vallette sono in effetti in misura cautelare e con assolutamente questa intenzione punitiva terrorizzante dell'utilizzo appunto della carcerazione, nel senso che poi di fatto è da un lato il contenitore di tutta quella che è la marginalità e dall'altro il produrre un discorso terrificante su chi è fuori, nel che appunto poi anche un discorso che si indirizza, come abbiamo detto prima, per lo più verso le persone ovviamente razzializzate, senza i privilegi dei documenti, dell'abitazione e via dicendo, quindi all'interno comunque si inserisce perfettamente all'interno di questioni differenziali. Detto questo, sicuramente manda dei messaggi terrificanti per con questo fantomatico scopo della non riproducibilità attraverso l'utilizzo del terrore, della punizione e della violenza. Il carcere della Valletta è assolutamente sovraffollato e in buona parte sovraffollato di persone che sono, come Alessandro, come quest'ultimo ragazzo, in carcerazione cautelare dopo appunto essere stati strappati velocemente alla condizione di libertà che vivevano. Sicuramente dentro le Vallette c'è molta sensibilità da quello che abbiamo visto uscire rispetto a tutte queste tematiche qui, e non solo alle Vallette. Mi fa piacere anche ricordare che negli ultimi 2 mesi ci sono state molte proteste rivolte dentro vari carceri in Italia, e appunto che i detenuti stessi si dimostrano assolutamente nella situazione di protestare, rivoltarsi e via dicendo, proprio contro tutto quello che sta succedendo sempre di più. E ultimamente, proprio un paio di settimane fa, è uscita una petizione dal blocco B, appunto quello in cui si è ucciso quest'ultimo ragazzo, dai detenuti, che era una petizione al ministro, e in cui si effettivamente tiravano fuori delle questioni relative a appunto la situazione di carcerazione, anche molto interessanti, non solo riguardanti i comuni, nonostante appunto alle Vallette per lo più i blocchi siano dei comuni, ma in cui si parlava anche di dell'ergastolo ostativo, del 41 bis, temi sempre più attuali, visto che oggi stesso si dovrebbe discutere di questo decreto legge urgente che la Meloni ha appunto scagliato lì per appunto mantenere l'ergastolo ostativo e poi di fatto mettersi di mezzo rispetto alla al fatto che l'ergastolo ostativo aspetta ancora una risposta sul fatto che possa di fatto rimanere anche da un punto di vista costituzionale, visto che è esplicitamente tortura e anche all'interno di un sistema che si dice garantista ovviamente non potrebbe assolutamente esplicarsi. E in questa petizione appunto del blocco B si parla anche di appunto ergastolo ostativo, di 41 bis, dei regimi differenziali in un modo molto interessante.
Sì, diciamo che la discussione attorno all'ergastolo ostativo ruota attorno a un conflitto tra le critiche che vengono mosse nei confronti di questo istituto sanzionatorio perché non corrisponde alla funzione rieducativa della pena, molto semplicemente, al di là del fatto che non vi è nulla all'interno dell'apparato punitivo contemporaneo che in qualche modo abbia una funzione rieducativa se non nei termini di una funzione di assoggettamento totale dell'individuo, privazione di ogni sua capacità di gestione della propria esistenza, infantilizzazione e quindi riprogrammazione più che non rieducazione dell'individuo. Ma al di là di questo, se una persona deve scontare fino all'ultimo giorno della propria esistenza in carcere, non si capisce neanche all'interno di questo contesto paradossale quale possa essere la funzione rieducativa di questo tipo di condanna. Quello che sta venendo discusso riguarda il fatto di aggiungere un elemento all'ostatività, ovvero l'obbligo di cooperazione con la magistratura inquirente. Quindi se l'individuo condannato all'ergastolo non collabora con gli organi inquirenti, e quindi sostanzialmente un po' come per il 41 bis, non fa dei nomi, non costruisce degli elementi, anche volendo fantasiosi, perché loro quello che interessa è avere degli elementi per poter portare qualcun altro all'interno di quella condizione. Quindi sostanzialmente anche l'ergastolo ostativo assume quella dimensione, al di là del tutto l'aspetto di propaganda per cui viene utilizzato come primo intervento in ambito giudiziario da parte di questo nuovo governo, con una funzione appunto evidentemente propagandistica, assume una funzione di nuovo bacino di fabbricazione di pentiti, che è quello che storicamente è il ruolo che storicamente ha svolto il 41 bis. Rispetto appunto a una riflessione un po' più estesa sul carcere contemporaneo, vediamo come coesistano questo elemento preponderante di funzione contenitiva, di funzione di discarica, come si è detto tante volte, ovvero un programma sociale con dei costi sicuramente più contenuti, nonostante non siano proprio rilevanti i costi dell'apparato detentivo, ma più contenuti rispetto a un programma di redistribuzione delle ricchezze che potrebbe essere la soluzione alla marginalità sociale, e quindi il carcere contiene quasi esclusivamente poveri, persone povere, rendiamocene conto, l'80% delle persone all'interno dell'apparato detentivo è rinchiuso per piccoli reati, per reati contro il patrimonio o reati legati al possesso o spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante venga dipinto come un covo di tagliagole, stupratori, assassini, che solo le mura e le sbarre tengono separati dal resto della popolazione, altrimenti massacrata da un momento all'altro, ma ha anche questa funzione, come dicevi tu, di esibizione della sofferenza, questa funzione deterrente, forse più che esibizione, visto che avviene in un contesto invisibile, erogazione della sofferenza, tortura invisibile, e in qualche modo se la funzione di programma sociale è una funzione molto moderna del carcere, una funzione che nasce con la rivoluzione industriale sostanzialmente, con la produzione di quantità di poveri non in grado di sostenersi e sostentarsi che prima non esistevano, e quindi nascono le workhouses, nascono le carceri con la funzione moderna di programma sociale, ma parallelamente mantiene quella sua funzione medievale di pena inflitta sul corpo e sul tempo, visto che il corpo formalmente non può più essere l'oggetto della punizione, ecco che la punizione si spalma sul tempo, sulla vita della persona detenuta, fino all'ergastolo ostativo.
Sì, esatto, infatti penso che sia proprio quello che ultimamente questi casi di suicidio stanno mostrando rispetto a questa violenza terrificante che appunto non è solo la violenza della privazione della libertà, solo tra virgolette, o la violenza della psichiatria come è stato per Alessandro, che è passato dalla psichiatria in carcere, che è un altro livello di violenza molto grave all'interno della dimensione detentiva. Non è solo di, come dire, la somma di tutte queste violenze, ma è un po' l'interconnessione di questo sistema intero violento, che è fatto di livelli differenti di mancanza appunto di informazioni, di ripetute violenze psicologiche, di ripetute violenze fisiche, di psichiatrizzazione forzata, di privazione della libertà e con appunto questa impronta non solo punitiva ma terrificante, in modo che appunto i soggetti siano il più terrificati possibili da questa esperienza qui, e talmente terrificati che in alcuni casi, come vediamo, scelgono di togliersi la vita. Questo appunto sembra più che lampante. Poi viene solo da aggiungere che, per come si autoalimenta il carcere del Vallette, quantomeno che è quello che personalmente di cui ho più informazioni, va avanti appunto per grandi scandali e grandi cambi di vertici che lo gestiscono, per poi ritornare in questa quiete della quotidiana violenza detentiva che viene completamente silenziata. I casi di suicidio vengono invisibilizzati o, nel caso in cui escano alla ribalta della stampa, vengono sminuiti a casi di sofferenza individuale, in questo appunto supposta sofferenza emotiva di queste persone che entrano dentro il carcere, per sminuire il più possibile il fatto che siano morti di carcere, che siano morti della violenza detentiva in tutta la sua complessità e non in appunto solo specifici parti di questa violenza, che è molto complessa e che è ben inserita, come appunto dicevi tu, all'interno del sistema capitalista che viviamo oggi. Appunto, alle Vallette, dicembre di 2 anni fa, scandalo sulle torture degli anni precedenti, cambiano i vertici delle Vallette, cambia il direttore che viene sostituito, cambia il vertice dell'amministrazione penitenziaria. Quiete della violenza quotidiana che viene perpetuata e ripetuta nella totale invisibilizzazione e silenziazione delle proteste dei detenuti, di quello che esce fuori. Dopodiché, novembre 2021, grazie diciamo al report di Antigone, ritorna sulla stampa la violenza quotidiana delle Vallette attraverso lo scandalo del sestante, delle torture messe in atto dentro la sezione di detenzione psichiatrica. Ricambiano i vertici, ricambia la direttrice, che si dimette piagnucolando che non è stata ascoltata abbastanza, e adesso c'è una nuova, diciamo, temporanea direttrice, perché nessuno pare che si voglia prendere l'incarico di avere la direzione del carcere delle Vallette, e si va avanti così. Il sestante viene formalmente chiuso, in realtà per ripassargli una mano di bianco e poter silenziare quello che è la violenza della detenzione psichiatrica, che non è solo fatta delle muffa sui muri, ma è fatta di abuso di psicofarmaci, di torture di ogni tipo, psicologiche e appunto perpetuate soprattutto con l'abuso dei farmaci e via dicendo. Per cui insomma va un po' avanti così, si torna alla silenziazione, poi qualcuno riesce a tirare fuori alla ribalta uno scandalo, cambiano i vertici e si ritorna, mentre si susseguono le violenze, si susseguono i suicidi e si susseguono le proteste dentro il carcere.
Sì, è molto interessante quello che dicevi rispetto alla colpevolizzazione dell'individuo che si toglie la vita come contropartita della sostanziale deresponsabilizzazione dell'apparato. Nel momento in cui, rendiamoci conto, ci sono stati 74 suicidi quest'anno nelle galere italiane, non ci si rende conto del fatto che sia il modello detentivo a uccidere le persone, che sia il carcere a togliere queste vite, si fa ricadere di nuovo la responsabilità esclusivamente sulla fragilità di queste persone. Come tra l'altro se la fragilità fosse una colpa, e anche questo di nuovo è uno dei temi che attraversano la nostra contemporaneità, ruotando tutto al concetto di resilienza e via dicendo, come se dovessimo tutti essere costantemente in grado di assorbire qualunque tipo di trauma, altrimenti non siamo resilienti. Ma chiudo questa parentesi semplicemente per ricordare, visto che si parlava di funzione punitiva, di carcere come strumento di erogazione di sofferenza, che in questo momento c'è un compagno anarchico prigioniero, Alfredo Cospito, che si trova nella sezione che l'apparato carcerario italiano, l'apparato punitivo italiano, ha scientificamente studiato come apice della sofferenza erogabile, in modo formale quantomeno. Ovviamente ci sono poi le perquisizioni straordinarie come quelle di Santa Maria Capua Vetere, in cui livelli di tortura eccezionali prendono altri tipi di forma, oppure le varie squadrette punitive che somministrano violenza all'interno delle sezioni, quasi tutta la geografia penitenziaria italiana, seguendo all'incirca gli stessi modus operandi. Ma di nuovo sono episodi che fanno parte di quei protocolli informali. Il protocollo formale di erogazione della sofferenza dell'apparato punitivo è il 41 bis, l'apice è il 41 bis, ma Alfredo in questo momento sta lottando con il suo corpo, sta lottando con la sua vita, perché per, sostanzialmente dichiarando in modo molto chiaro come il 41 bis non sia vita, non sia un tipo di quotidianità spalmata negli anni che vale la pena vivere, e quindi ha deciso di usare la sottrazione di cibo e quindi il proprio corpo per lottare, perché il 41 bis uccide lentamente. Come si diceva prima, è una pena applicata al tempo e indirettamente al corpo, nonostante il corpo venga poi sostanzialmente e profondamente colpito da questo tipo di pena, perché ci sono casi documentati di perdita di vista, di perdita di funzioni cognitive. Sostanzialmente è un tipo di carcere fatto per fare impazzire le persone, non ci sono altri termini per descriverlo. E Alfredo ha scelto di lottare, e in questo modo questa lotta, al di là dell'esibizione specifica della violenza somministrata dallo Stato all'interno di quel regime detentivo, più in generale consente di mostrare la funzione di strumento, di macchina di terrorizzazione dell'individuo, di somministrazione, come dicevi tu, e di appunto somministrazione di sofferenza agli individui, che riguarda tutto l'apparato detentivo. Il fatto che il 41 bis ne sia l'apice e che Alfredo stia lottando all'interno di quel contesto consente di alzare la soglia di visibilità su quello che è tutto l'apparato detentivo, motivo per cui questa lotta è veramente importante e penso dovrebbe interessare un po' chiunque abbia qualche forma di ostilità rispetto alla violenza del regime statale in cui viviamo.
Sì, assolutamente, che è infatti il motivo per cui ieri in presidio abbiamo anche ricordato della sciopero della fame che ha lanciato Alfredo, della lotta che sta portando avanti, e tra l'altro, come dicevo prima, secondo me è molto interessante che anche dal blocco dei comuni del B un paio di settimane fa sia uscita appunto una petizione in cui si parlava proprio di, anche molto di ergastolo ostativo e di 41 bis, quindi appunto che loro stessi rimarcassero in qualche modo come un'attenzione sui regimi di differenziali, la tortura dentro il 41 bis e via dicendo, proprio a partire anche da una condizione di, diciamo, detenuti comuni, quindi non sottoposti a quel tipo di, ma proprio perché in qualche modo si è evidente come queste cose si appunto sono una gradazione dello stesso tipo di impianto che, come dicevi tu, appunto poi si formalizza nel 41 bis in tutta la sua potenza di tortura, poi come dicevamo prima con il fine di fatto di fare parlare, di fare collaborare con la giustizia le persone lì recluse e per poi rimpolpare quelle sezioni lì di altre persone che ci finiscano dentro attraverso appunto questa produzione di pentiti attraverso la tortura. su quello che dicevo prima, tra l'altro è appunto anche in linea quello che ha rilasciato come dichiarazione la direttrice del carcere dopo questo ennesimo suicidio, in cui ha detto che si diceva appunto sconsolata perché non avevano neanche avuto il tempo di notare come dire una fragilità emotiva della persona che era finita in carcere, subito riproponendo sempre questo stesso schema che di fatto silenzia il fatto che le persone muoiono di carcere, muoiono per colpa del carcere, e sminuendo a questa supposta fragilità emotiva che evidentemente non erano riusciti a notare di questa persona, e quindi appunto ancora una volta nascondendo la violenza stessa del carcere.
Sì, per concludere, un elemento paradossale: se per un attimo uscissimo dalla nostra in qualche modo accettazione, seppur in alcuni casi conflittuale, ma diamo in qualche modo, abbiamo naturalizzato, mettiamola così, il carcere all'interno dei nostri ambienti, delle nostre comunità umane, ovviamente non quelle che scegliamo noi, ma quelle in cui finiamo. Se per un attimo pensassimo al fatto che il carcere sia un'anomalia, non sia l'unica risposta possibile, la migliore risposta possibile per la risoluzione dei conflitti e delle contraddizioni della società che abitiamo, e se lo accomunassimo, come formalmente è, a qualunque altra istituzione dello Stato, a un apparato, come può essere l'apparato scolastico, l'apparato educativo, tant'è che il carcere si propone, come dicevamo prima, una funzione rieducativa. Ok, se all'interno dell'apparato scolastico ci fossero 74 suicidi in un anno, se all'interno dell'apparato ospedaliero, se all'interno dell'esercito, se all'interno di qualunque altro contesto ci fossero 74 suicidi ogni anno, non ci dovremmo forse porre qualche domanda? Un altro contesto in cui ci sono parecchi suicidi è quello del reparto delle forze dell'ordine, e anche rispetto a quello forse ci sarebbe da porsi qualche domanda, perché probabilmente la somministrazione di violenza, il sadismo strutturale che attraversa determinate strutture, non lo togli con tutto il suo peso quando smetti di indossare la divisa e ti fai la doccia. Probabilmente alcuni vissuti rimangono più profondamente all'interno della struttura di un individuo, della sua personalità. Facciamoci qualche domanda, proviamo a pensare di essere degli alieni, delle persone che non hanno mai vissuto e normalizzato questi contesti, e ci renderemo conto dell'assurdità del fatto che si continuino a mantenere in vita, in piedi, delle istituzioni che sono di fatto immobili, se non affinate in modo più scientifico e sadico, da 200 anni a questa parte. Proviamo a rifletterci. Lia, io ti ringrazio veramente anche per le correzioni iniziali fondamentali. Se
Dai,
vuoi aggiungere altro.
No, grazie.